Voglio l'amore e non il sacrificio. Profeta Osea. Con Silvia Giacomoni.
Lì significa ti farò mia sposa per sempre. È un gruppo di musicisti israeliani che canta un canto tradizionale ebraico tratto dai versetti del libro di Osea, del profeta Osea. Il libro di cui parleremo oggi è un libro che parla dell'amore appassionato di Dio per il suo popolo, un popolo infedele che lo tradisce, che lo inganna, che si dà alla prostituzione, alla depravazione, ma così forte l'amore di Dio che sa perdonare e essere misericordioso, che questo popolo tornerà da lui. E il profeta Osea, cantore appassionato di questo Dio amante, ma vedremo che il racconto dell'amore di Dio per il suo popolo si intreccerà con la storia personale, privata, dell'amore di Osea per la sua donna. A raccontarci tutto questo Silvia Giacomoni, che è una scrittrice, che intanto saluto. Buongiorno Giacomoni.
Buongiorno.
Voi ricorderete, ne abbiamo già parlato, ha scritto la nuova Bibbia Salani, dove si è cimentata in una riscrittura dei libri biblici dell'Antico Testamento. Poi c'è anche invece un Vangelo di Matteo riscritto e commentato, raccontata questa Bibbia Salani per, dice, l'intenzione era quella di raccontarla ai nipoti, ma poi gli ascoltatori si sono moltiplicati e la racconta a molti questa Bibbia, vero Giacomoni?
Ma la cosa di cui sono più orgogliosa è che molti, avendo letto qualche pagina o magari molte pagine della mia Bibbia, poi si sono comprati la Bibbia, quella vera. Ecco, quindi è una introduzione, la si può considerare un'anomala introduzione alla Bibbia.
Beh, diciamo che è un bel aiuto, perché
sì, è un aiuto, sì.
Insomma, là dove ci sono delle pagine molto ripetitive, cioè invece lei ne raccoglie la densità del significato, dove invece ci sono pagine profondamente significative e poetiche, ci si ferma sopra, e quindi diciamo che è effettivamente un bel aiuto e anche una bella interpretazione. Allora, per questo oggi le abbiamo chiesto di interpretare il profeta Osea. L'altra volta abbiamo parlato di Amos, il primo, il più antico dei profeti scrittori di cui si abbia documentazione, vissuto intorno alla metà del Settecento dell'era volgare. Osea di qualche anno più tardi di Amos. Ecco, Osea anche lui ha una percezione molto forte del suo tempo. Qual è la visione che ha Osea dell'epoca nella quale vive?
Osea vede il suo popolo come un intellettuale italiano vede l'Italia oggi, un disastro. Ecco, solo che lui ha degli occhiali diversi da quelli dei nostri intellettuali, politologi, eccetera. Lui guarda al popolo con gli occhi di Dio e quindi questo dà un sovrappiù di significato e di indignazione, e gli fa pensare che tutti i mali del regno di Israele derivino dalla incapacità del popolo di ascoltare il Signore Dio di Israele e la sua incapacità di conoscerlo. Lui usa spesso questo termine, conoscere il Signore. Ecco, Israele non conosce il Signore. E non conosce il Signore e quindi lo tradisce, cioè ascolta, venera, fa culto agli altri dei, agli dei pagani, diciamo noi adesso con un termine che allora sarebbe stato assolutamente insensato, ma noi adesso usiamo questo termine qua.
Quindi Baal innanzitutto.
Poi noi non sappiamo francamente bene chi fossero. Quello che è certo è questo, che il Dio di Israele per un certo periodo, se noi leggiamo, non so, l'Esodo, convive con gli altri dei, è considerato semplicemente il più ganzo, chi è come te fra gli dei. Invece adesso noi con Osea abbiamo una distinzione fra il Dio
quello
vero,
che dona la legge, quello che è la giustizia, quello che è la misericordia.
Sì, 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 il Dio che fa tutte queste cose, e però questo non è che immediatamente significasse che gli altri dei non contano nulla. Gli altri dei, cioè c'è una convivenza degli dei, e a un certo punto il Dio di Israele rompe questa convivenza, mostra un volto geloso e pretende che il popolo di Israele renda culto solo a lui. Non solo.
Ecco, naturalmente questo può essere mal interpretato, nel senso, questo Dio geloso è un Dio possessivo, ma in realtà è un Dio che libera dalle piccole idolatrie, dal credere che qualche divinità possa portare la pioggia, possa portare, no?
Ma questa gelosia, questo esclusivismo del Dio di Israele in Osea si manifesta con una doppia faccia molto interessante, perché quando noi sentiamo che un Dio è esclusivo e geloso, subito pensiamo che è un rompiscatole, insomma, non ci va bene, noi pensiamo che si debba essere estremamente tolleranti e, nei confronti di tutti. E però noi non teniamo conto che dire Dio geloso significa dire Dio che soffre. La gelosia è una delle peggiori sofferenze, come sa qualsiasi marito la cui moglie sia di gamba svelta e qualsiasi moglie che abbia sposato un Don Giovanni. Voglio dire, è una delle sofferenze più atroci. Quindi noi abbiamo con Osea un Dio che soffre, e questo è un aspetto di Dio che non è del Dio padre, del Dio creatore, che non è tanto, di cui non si tiene tanto conto. Ecco, per i cristiani pazienza è il figlio, ecco, e i cristiani non si domandano quali siano i sentimenti del creatore, ecco. Allora, il Dio di Osea è geloso, soffre per questa sua gelosia, minaccia la sua sposa Israele di fare delle cose terribili, e credo che sia anche per questo che nelle chiese non si legge quasi mai dei pezzi da Osea, perché è un linguaggio assolutamente poco canonico, poco adatto a...
essendo però un profeta molto citato nel Nuovo Testamento.
Sì, e parleremo anche di quello, voglio parlare proprio anche di quello. Ma un Dio che soffre, e questa sofferenza è il segno dell'amore straordinario che lui ha per il popolo, al punto che lui è pronto a perdonare il popolo anche se il popolo non si pente.
Qui... ecco, cominciamo forse a leggere, anche perché questa vicenda del Dio geloso, del Dio passionale, naturalmente questa espressione l'abbiamo già incontrata in Esodo, in Deuteronomio, no? Il Dio geloso. Ecco, però qui ha una nuova incisività, anche perché si intreccia con la storia del matrimonio di Osea, no? Ecco, il Signore ordina a Osea di sposare questa prostituta. Adesso io direi di cominciare a leggere dal primo capitolo del libro di Osea e poi vediamo perché questo strano, singolare matrimonio.
Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: va, prenditi in moglie una prostituta, genera figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi, allontanandosi dal Signore. egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblaim. Ella concepì e gli partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: chiamalo Israel, perché tra poco punirò la casa di Jehù per il sangue sparso a Israel e porrò fine al regno della casa di Israele. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israel. La donna concepì di nuovo e partorì una figlia. E il Signore disse a Osea: chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele, non li perdonerò più. Quando ebbe svezzato non amata, Gomer concepì e partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: chiamalo non mio popolo, perché voi non siete mio popolo, e io per voi non sono.
Ecco, allora, Silvia Giacomoni, questo era il primo capitolo del libro di Osea, dove abbiamo anche la storia personale del poeta, ma anche è ben strano che il Signore gli ordini di prendere in sposa una prostituta. Perché?
Ma dunque, io ci ho pensato un po' a questa storia e mi sono fatta l'idea che tutto dipende dal rapporto che il Signore ha con i profeti e a quella che può essere definita l'azione dello Spirito Santo. Allora, tutte le persone hanno delle caratteristiche che possono essere negative o positive, diciamo delle qualità. Per esempio, Sansone è molto robusto, è robusto e basta, ha solo la robustezza. Ecco, il Signore soffia su Sansone, la sua forza viene magnificata e viene indirizzata contro i Filistei. E in questo modo Sansone diventa giudice di Israele, essendo uno che a Milano si direbbe gran grosse ciula, ecco. Il profeta Osea è un uomo geloso, ha sposato una donna che probabilmente lo tradisce, il Signore soffia su Osea e gli dice: tu che sai cosa sono le pene della gelosia, capirai quali sono le pene del Signore che è tradito da Israele. Cioè i profeti mettono...
Quindi questo accogliere la parola del Signore l'accoglie fino al punto di... interpretare poi questo amore e passione del suo
questo
dire.
Amore e passione. Allora, quando Osea parla, è molto interessante qua, perché quando Osea parla del proprio matrimonio, a un certo punto passa dal parlare di sé, dall'io di Osea, noi passiamo all'io maiuscolo, all'io del Signore. Cioè l'esperienza di Osea è tale che lui può capire l'esperienza del Signore. E quindi l'amore di Dio per il popolo si manifesta attraverso la sofferenza e il superamento della sofferenza, che questo è l'attraversamento della sofferenza fino a questo perdono incondizionato, che è il perdono che Gesù ha per l'adultera. Che Gesù...
Ecco, poi ci arriveremo, sì. Ecco, ma giustamente lei l'ha chiamato l'incomprensibile matrimonio, ma a questo punto effettivamente se ne coglie la chiave, ecco, in questo senso.
Sì, io ho scritto incomprensibile perché di primo acchito è molto bizzarra la cosa.
Ecco, e tra l'altro appunto poi noi non sappiamo se questa Gomer fosse una prostituta o semplicemente una donna facile, o forse eventualmente una prostituta sacra, ma questa è l'ipotesi meno...
Ma anche l'ipotesi della prostituta sacra può essere presa in considerazione, perché ci sono dei culti nell'antichità che comprendono la prostituzione sacra presso i templi. E una cosa straordinaria che dice il Dio di Osea è: io non me la prendo con le vostre figlie e le vostre mogli che si prostituiscono al tempio, io me la prendo con i mariti che vanno
con queste prostitute. Però poi in realtà dà descrizioni anche diverse, no? La prostituta all'angolo delle strade che adesca
sì,
gli
sì,
uomini
sì,
che...
sì, sì,
ecco.
Sì.
E così come incomprensibili, di difficile comprensione sono anche i nomi dei figli di Osea, questo Israel e poi non mio popolo, non amata.
Sì, i nomi di... per capire i nomi dei figli di Osea bisogna conoscere la storia precedente del regno del nord. e quindi addentrarsi in questioni storiche che francamente io lascerei perdere, perché vabbè, Israele è il nome di una piana, di una parte dello Stato del Nord, non so a quale tribù appartenesse, fra l'altro è lì che stava Nabot, Nabot era di Israele, no? La vigna,
sì,
la famosa.
Infatti noi diciamo sempre che bisognerebbe leggere questi profeti in parallelo con i libri, sì, dei profeti anteriori, sì, perché allora lì si capisce la storia e che cosa questi profeti vogliono, sì, sì, contestare di questa storia.
Ecco, però vede, caro amore, io penso che ci sia un problema di fondo. Lei prima ha detto che noi il Dio geloso lo abbiamo già trovato in Deuteronomio, eccetera. In realtà noi non sappiamo assolutamente se Deuteronomio, non crediamo affatto che Deuteronomio sia anteriore al profeta Osea. Ecco, quindi per quello
però
che...
Però chi legge il profeta, come dire, già conosce questa, sì, questa espressione.
Sì, se uno legge tutti i libri in fila da un primo all'ultimo già conosce questa espressione, ma se uno fa una lettura diciamo cronologica, allora queste cose le trova in Osea e non le trova altrove. Ecco, vedo che voi avete scelto di analizzare i profeti in ordine cronologico, che è quello che ho fatto io quando ho scritto questo libro. Io i profeti ho fatto prima i primi e poi in modo, sì, da vederlo anche lo sviluppo delle idee,
sì,
e
beh,
dei,
certo,
concetti.
Tutta una cronologia della Bibbia non la si può fare perché,
ecco,
andrebbe
però
rimiscolato tutto ovviamente.
Adesso
quindi,
io però avendo essendo arrivata ad avere un po' di familiarità con questo testo, sono molto concorde con i rabbini per una delle loro regole di interpretazione del testo sacro, che i primi tempi, quando la prima volta che le ho sentite questa cosa, mi faceva molta impressione. Loro dicono: non c'è prima e non c'è dopo nella Torah. Cioè l'interpretazione della Torah si fa come se tutti i libri fossero stati scritti nello stesso momento, fossero sincronici. La Torah è stata creata prima che fosse creato il mondo. Noi abbiamo qui questi testi e possiamo interpretare un versetto, non so, dal Genesi con un versetto di Geremia, per esempio. Ecco,
ecco, naturalmente però è vero che, cioè, quello può essere un modo molto ricco di interpretazione, però è vero che poi molte cose non si capiscono se non si
molte
riesce
cose
a,
non si capiscono
a collocarle nella storia.
Molte cose noi non le capiamo perché noi veniamo dopo un secolo, il secolo l'Ottocento e poi quello che gli è venuto dopo, il Novecento, in cui si è affermata un concetto di storia che non era mai esistito prima, per cui noi capiamo le cose soltanto come svolgimento. E questo è una cosa che ci mette in grande ambascia. Noi dobbiamo sempre illuderci di sapere cosa viene prima e cosa viene dopo.
Ecco, adesso... però a parte lo svolgimento del prima e del dopo, chiaramente un versetto di Geremia, poniamo, mi rimanda a una condizione storica che lui sta vivendo in quel momento e che non potrei afferrare se non conoscessi il contesto, no?
Sì, però noi da un lato vediamo l'atteggiamento diverso che nei confronti dell'esilio hanno Ezechiele e Geremia, per esempio, no? E questo è straordinariamente istruttivo e ci dà molta soddisfazione rilevarlo e andando a vedere, non so, il libro dei re, i paralleli che ci sono tra il libro dei re e il libro di Geremia. Dall'altro però noi oggi quando leggiamo il libro di Geremia, se siamo colpiti dall'intensità, o il libro del profeta Osea, se siamo colpiti dall'intensità delle sue immagini, del suo discorso, è perché non ha nessuna importanza che sia stato scritto 100 anni prima o 300
sì,
anni dopo.
Diciamo che le immagini ci parlano, perché sono talmente forti e talmente potente, per esempio adesso vedremo la critica dell'idolatria, del culto superficiale o del potere mal gestito, eccetera, come abbiamo letto in Amos l'altra volta, la critica dell'ingiustizia, ecco, tutte queste cose ci parlano fortemente, però è vero che abbiamo anche bisogno di strumenti molto, molto comuni, no? Molto, come appunto la storia ci può offrire per capire delle situazioni.
Sì, io sono perfettamente d'accordo che la storia ci può offrire, ci aiuta. La storia è la nostra, è il nostro bastone, noi ci appoggiamo alla storia per affrontare dei discorsi che altrimenti ci sembrano venire dalla luna. Questo è sicuramente vero, però a volte anche la storia ci distrae dal messaggio, non so come dire.
Cioè, sì, questo può essere vero. Comunque, continuiamo nella lettura.
Continuiamo.
Allora, dal capitolo secondo, vediamo dal versetto 4 al 25, vediamo che cosa accade e perché questa accusa contro questa donna, che cosa simboleggia questa donna nella vita di Israele.
Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque e la ridurrò a un deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete. I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione. La loro madre, infatti, si è prostituita. La loro genitrice si è coperta di vergogna, perché ha detto: «Seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Perciò, ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverai i suoi sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà. Li cercherà senza trovarli. Allora dirà: ritornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio di adesso. Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e la coprivo d'argento e d'oro che hanno usato per Baal. Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione. Porterò via la mia lana e il mio lino, che dovevano coprire le sue nudità. Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà dalle mie mani. Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, tutte le sue assemblee solenni. Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui ella diceva: ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti. Li ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali selvatici. La punirò per i giorni dedicati ai Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti, mentre dimenticava me. Oracolo del Signore.
Ecco, poi in realtà dopo questa così accusa a questa donna che abbiamo sentito, Dio ricompone questa unione e segue un passo molto bello che Silvia Giacomoni riproduce così. Forse se ce lo legge lei, Giacomoni, ecco, la farò venire vicino a me, da qui.
Ecco, la farò venire vicino a me, la porterò nel deserto e parlerò al suo cuore. Trasformerò la sua disgrazia in speranza e lei canterà di nuovo per me come quando era ragazza e uscì dall'Egitto. Le toglierò dalla bocca il nome degli dei stranieri, non parlerà più con loro, li dimenticherà. Per lunghi giorni sarà solo con me, senza vedere nessuno. In quel giorno, dice il Signore, mi tratterai come un marito, non più come un padrone. E per amore tuo, Israele, io farò una nuova alleanza con gli uccelli del cielo e gli animali della terra. Farò scomparire le spade e la guerra. Tu, Israele, sarai mia sposa per sempre.
Ecco, questa era la trascrizione del passo seguente del capitolo 2 di Silvia Giacomoni. E ecco, allora abbiamo visto così questo doppio volto, no, di un Dio che prima condanna e dopo perdona, giudica e poi è misericorde.
E misericorde senza, come dire, non è che assolva, non è che
il
assolva.
Il giudizio rimane.
Il giudizio rimane, ma lui perdona e c'è un passo più avanti in cui il volto di Dio si presenta come il volto del padre, non più quello dello sposo geloso, ma quello del padre, anzi direi della coppia genitoriale, perché ci sono delle cose molto da mamma,
molto materna,
molto da mamma napoletana proprio.
Ecco, dopo ci arriviamo.
In cui intanto dice che lui fa questo perdono perché io sono Dio, io non sono un uomo, sono Dio. Cioè lui può dare questo perdono incondizionato, perché lui è Dio, non è un uomo. Lui si rende conto che questo perdono per gli uomini è inaccettabile, è incomprensibile, è che loro non possono fare altrettanto, ma lui può fare quello che noi non possiamo fare, perdonare chi ti ha fatto soffrire in modo terribile. Che poi in realtà io non so come fosse nell'ottavo secolo avanti Cristo nel regno del nord, ma anche oggi io vedo persone che continuano ad amare i loro figli scavezzacolli e le loro mogli, i loro mariti
altrettanto scavezzacolli.
Quindi c'è questa capacità, non tutti ce l'hanno, infatti abbiamo tanti divorzi, però ci sono anche quelli che sanno capire che se stessi, il proprio amore, il proprio bisogno.
E andare oltre. Ecco, però adesso trasportiamoci dalla vicenda personale di Osea a quella del popolo e cerchiamo di capire anche questa volta quali sono queste infedeltà e in che cosa consistono. Allora leggiamo dal capitolo 4 alcuni versetti.
Ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele, perché il Signore è in causa con gli abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità né amore, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio. Tutto questo dilaga e si versa sangue su sangue. Per questo è in lutto il paese e chiunque vi abita langue, insieme con gli animali selvatici e con gli uccelli del cielo. Persino i pesci del mare periscono. Ma nessuno accusi, nessuno contesti. Contro di te, sacerdote, muovo l'accusa. Tu inciampi di giorno e anche il profeta con te inciampa di notte. E farò perire tua madre. Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote. Hai dimenticato la legge del tuo Dio, e anch'io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di me. Cambierò la loro gloria in ignominia. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità. Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte. Li punirò per la loro condotta e li ripagherò secondo le loro azioni. Mangeranno, ma non si sazieranno. Si prostituiranno, ma non aumenteranno, perché hanno abbandonato il Signore per darsi alla prostituzione. Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dà il responso. Poiché uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono, allontanandosi dal loro Dio. Sulla cima dei monti fanno sacrifici e sui colli bruciano incensi, sotto la quercia, i pioppi e i terebinti, perché buona è la loro ombra. Perciò si prostituiscono le vostre figlie, e le vostre nuore commettono adulterio. Non punirò le vostre figlie se si prostituiscono, né le vostre nuore se commettono adulterio, poiché essi stessi si appartano con le prostitute, e con le prostitute sacre offrono sacrifici. Un popolo che non comprende va in rovina.
Allora, Silvia Giacomoni, qui abbiamo uno scenario effettivamente molto forte e molto preciso di quali sono queste colpe, che sono colpe generiche di un popolo, tutto quello che la gente commette, no? Si uccidono, rubano, si prostituiscono, eccetera. Però poi c'è un'accensione contro i sacerdoti.
Sì, qui noi abbiamo un'invettiva straordinaria del Dio di Israele che vede il suo popolo commettere ogni sorta di malvagità. E questa incapacità di fare il bene, questa tendenza a fare il male, deriva dalla mancanza di conoscenza del Signore. La quale conoscenza del Signore dovrebbe
molto
essere mediata dai sacerdoti.
Versetto: perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza.
E questo è...
Poiché tu rifiuti la conoscenza.
E questo è, voglio dire, che sia nell'VIII secolo, nella piana di Israele, voglio dire, cioè, si rischia di dire che questa cosa vale nell'VIII secolo di Cristo della piana di Israele.
No. Vale sempre.
Allora, naturalmente noi oggi non diciamo che questa conoscenza è la conoscenza unicamente del Signore, però la cosa bella è questa, cioè la mancanza di conoscenza, la conoscenza da chi è mediata? Dagli sacerdoti. Quindi la mancanza di conoscenza del Signore che rende il popolo di Israele così perverso deriva dalla nequizia dei sacerdoti, noi diremmo oggi la classe dirigente, perché il sacerdozio è la classe dirigente.
Certo. Ecco, poi trovo molto sottile questo legame tra l'idolatria, chiamiamola così, gli idoli pagani, sulla cima dei monti fanno sacrifici, sui colli bruciano incensi, il mio popolo consulta il suo pezzo di legno, anche questo di grandissima attualità, naturalmente le nostre idolatrie quotidiane, e però connesso con la prostituzione delle figlie
e delle nuore. Sì, perché ogni volta che io, invece di ragionare con la mia testa, ragiono con la testa del presentatore della TV, io offendo il mio creatore. Cioè, tutte le volte che io do il cervello all'ammasso, si diceva quando io ero bambina, quando si dà il cervello all'ammasso, si tradisce il creatore. Lui ci ha fatto intelligenti, perché noi siamo così scemi? Allora, quello che allora era, non so, la statua dell'idolo, che so io, e che noi oggi possiamo interpretare con tutti questi emittenti di sentimenti fasulli nei quali noi ci identifichiamo, no? Cioè questa mancanza di autenticità è una delle cose su cui i profeti insistono maggiormente, perché il popolo, evitando il culto del suo Signore e dandosi alle orge nei templi dei Baal, tradisce se stesso, non è autentico, è fuori da... Ecco, e poi è convinto di ricevere, come si leggeva nel pezzo precedente, nell'invettiva precedente contro la donna traditrice è convinta che l'olio, il vino, la pioggia di primavera, le vengano dai Baal. E lui, il Signore, dice, non è vero, sono io che ti do queste cose. E qui capiamo anche il significato del mito della creazione. Quando gli autori biblici scrivono la Genesi è proprio per dire il nostro Dio non è soltanto quello che ci ha liberati dall'Egitto, ma è quello che ha creato il cielo, la luna, il sole, la pioggia, eccetera, eccetera. Quindi voi non potete adorare la luna, gli alberi, questo e quello, perché tutte queste sono creature del Signore.
Ecco, oggi naturalmente siamo tenuti a purificare questa visione, no, del creato, e però, come dire, ha un suo rilievo comunque il ritenersi creature e non noi creatori.
Certo, il problema è sempre quello, voglio dire, noi siamo creature come sono creature i pesci. Non è che i pesci li abbiamo fatti noi, come, insomma, noi quando nasciamo ci troviamo un mondo tutto bello che fatto. Quindi sono dei nostri deliri di onnipotenza quelli che ci portano a pensare che chissà che cosa. E poi mi sembra una cosa da sottolineare anche come questa situazione, questa prostituzione, diciamo mentale, ideologica, ideale, dell'intelligenza, della volontà, fa star male anche gli uccelli del cielo, cioè si riversa sul creato, cioè questa stupidità, questa mancanza di conoscenza, questa vita perversa fa sì che stiano male anche gli uccelli, anche la natura ne soffre, e questa è una cosa che noi sentiamo oggi molto fortemente, che la nostra nequizia, la nostra stupidità fa soffrire la natura. Noi adesso lo poniamo in termini ecologici, no? Però quando noi leggiamo spesso nella Bibbia, poi quando leggerete Isaia ne avrete ben d'onde, ma questa visione dell'età messianica come l'età in cui la natura è felice, cioè bisogna che la natura torni a essere felice.
Bisognerebbe, che tornasse a essere felice. Ecco, poi Osea, il profeta Osea Giacomoni è anche un profeta non solo linguisticamente molto ricco, come abbiamo sentito, anche molto audace. Diciamo che può essere forse il parallelo del Cantico dei Cantici quanto ad audacia verbale, no? Libertà espressiva di linguaggio. Ecco, è un profeta in cui troviamo anche molte forme proverbiali che poi sono passate, tipo chi semina vento, miete tempesta.
Ecco, sì, è molto interessante che un profeta come Osea, che è un profeta appassionante ma difficile da gestire in modo religiosamente corretto, ecco, abbia depositato, come un fiume che deposita, abbia depositato sulla sua strada dei modi di dire, chi semina vento raccoglie tempesta, poi c'è quella del mantello, com'è quella della tarma del mantello, io sono la tarma del tuo mantello, sai, ci sono dei detti molto, molto belli, e beh, poi soprattutto quello fondamentale, misericordia io voglio, non sacrifici, ma questo non è una forma proverbiale, questa è una citazione che noi troviamo nei Vangeli.
L'abbiamo trovato già in Amos e poi via via variamente si ripeterà in altri profeti e poi ritroveremo nei Vangeli.
E poi arriva a proda nei Vangeli, dove è il suo luogo.
Ecco, a proposito di Vangeli, qui c'è anche la figura, naturalmente anche questa già presente, ma qui detta più chiaramente, più esplicitamente, del profeta disprezzato nella sua patria, no? Israele lo sappia, un pazzo è il profeta, l'uomo ispirato vaneggia.
E sì, sono dei gran rompiscatoli i profeti, insomma, infatti
non sono sopportati bene.
No, la gente non li sopporta, perché questi qui che gli vanno a dire che tutte queste cosacce proprio sono insopportabili. Però la cosa che ha del mirabile è che un rompiscatole come Osea, che dice queste cosacce terrificanti, ci è arrivato dall'VIII secolo avanti Cristo. Allora dobbiamo anche tener presente che in quei tempi era una cosa costosissima, come oggi farsi un grande yacht, avere delle pelli di pecora su cui scrivere, avere uno scriba che scrivesse su questi rotoli, no? E poi la conservazione, cioè è un'operazione molto molto costosa. Infatti il padre Ska, che voi ogni tanto intervistate, ha scritto un articolo che a me è interessato molto, in cui dice che era impossibile, che secondo gli archeologi, le ricerche archeologiche eccetera, era impossibile che nella Gerusalemme di Davide e di Salomone ci fossero le risorse per poter avere la pergamena su cui scrivere la Bibbia. Quindi la datazione, il fatto che oggi si pensi che la Bibbia sia nata, sia stata scritta, che la Torah
posteriore,
sia
sì.
nata, è anche determinata da questi motivi. Quindi è straordinario.
Vedere che rientra la storia che ci serve per
no,
leggere.
Ma io sono favorevolista, per l'amor del cielo.
Sì, sì.
No, però trovo
ci
veramente.
Ci servono i due piani, naturalmente.
Ecco, il problema è di non confonderli.
Ecco, sì, ecco. Altrimenti diventa piatto storicismo.
No, per l'amor del cielo.
Capire che cosa è accaduto, ma dopo queste parole ci parlano in tutti i tempi, in tutti i momenti. Ecco, vorrei arrivare però a quel capitolo a cui lei accennava prima, in cui emerge il volto non solo del Dio marito geloso e possessivo, ma del padre invece tenero e protettivo, tanto tenero e protettivo che sembra una madre. Ecco, qui siamo al capitolo 11 e sentiamo che cosa ci dice, poi però vorrei leggere anche quello che ha scritto lei, la sua trascrizione.
Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di me il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira. Non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te, e non verrò da te nella mia ira. Seguiranno il Signore, ed egli ruggirà come un leone. Quando ruggirà, accorreranno i suoi figli dall'Occidente. Accorreranno come uccelli dall'Egitto, come colombe dall'Assiria, e li farò abitare nelle loro case. Oracolo del Signore.
Ecco, questo passo ci serve anche a vedere appunto la dialettica. Prima sembrava tutto condanna e giudizio e vendetta, ecco che invece è l'amore che rimane, no?
Ecco, ma in tutti questi, in questa meravigliosa, non so come dire, perché quando lui è cattivo, lo, diciamo, invettiva, e quando lui è così amoroso, come possiamo dire? Perché c'è in queste parole di Dio al suo popolo, cioè al tempo stesso la tenerezza e un senso accorato di distacco, perché lui vede che questo figlio da lui si è allontanato, non gli dà più retta, e sono sempre molto modulati. Ascoltandoli così si rileva la bellezza del suono, ma con una lettura più attenta si vede che anche, per esempio, nell'invettiva contro l'adultera lui è come in tre tempi. Prima dice io, lui è arrabbiatissimo, dice io metterò i rovi, non ti lascerò più uscire di casa. Poi dice io farò, ti riempirò di ori e di oli e di vini, ed è in modo che capirai che sono io il che ti mantiene, non i tuoi amanti. E poi arriva il perdono, cioè c'è sempre una serie di passi diversi, come lui tenta diversi passi finché scopre che l'unico passo che veramente colma il distacco è il perdono. E questa è una cosa a cui lui arriva, come dice, lui non può farci niente, poveraccio. Dice, come io posso, non posso vivere senza i miei figli, come posso vivere io senza i miei figli?
Quindi ritratta, diciamo, tutte
sì,
le...
Sì, quindi dice, invece sono dei mascalzoni, ma io li amo lo stesso.
Posso chiedere di leggere la sua versione di questo passo, che è così profondamente bello?
Ti ho amato tanto, Israele. Nel deserto, quando ti ho incontrato, per me è stato come quando si muore di sete e si trova un grappolo d'uva. Quando eri piccolino, Israele, io ti tiravo su alla mia guancia, mi piegavo per darti da mangiare, ti insegnavo a camminare tenendoti per mano. Quando tu, Israele, eri ragazzino, ti ho chiamato dall'Egitto, allora mi hai risposto, ma poi io chiamavo e tu adoravi Baal. Tu hai la testa dura, figlio mio, e non sai guardare verso l'alto, non obbedisci più. Per punirti ti farò deportare dagli Assiri, ma non ti abbandonerò. Come potrei abbandonarti, figlio mio? Alla sola idea di lasciarti sento male al cuore, mi si rivoltano le viscere. Non ti struggerò, perché io non sono un uomo, sono Dio. Io non sono un nemico che distrugge e devasta, sono il Signore che vive in mezzo a voi. Ruggirò come un leone, correranno da me tutti i miei figli e li farò ritornare nelle loro case. E questo è interessante, perché lui qui profetizza il ritorno delle tribù che gli Assiri disperderanno, le tribù del nord che saranno disperse dagli Assiri dopo la conquista di Samaria nel 722.
Quindi dopo pochi anni, l'impero Assiro è lì che preme alle porte, naturalmente Osea lo sente.
Sì. E lui prevede questo ritorno, e anche la profezia di Geremia inizia con degli oracoli rivolti alle genti del regno del nord che sono state disperse dagli Assiri, e Geremia dice: il Signore non vi ha abbandonate, anche se siete dispersi. Non...
Bene, io la ringrazio moltissimo, Silvia Giacomoni, e le auguro una buona giornata.
Grazie a lei.
E ricordo allora la nostra redazione: Paola Tagliolini, Antonella Borghi, Cristiana Munzi, Giulia Loporto, Enrico Murgia ci ha assistito per la parte tecnica. Ricordo soltanto il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it. Grazie da Gabriella Caramore, scusate la voce, ci sentiamo la settimana prossima.